Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti qui a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. Sono le 9:38 secondi di venerdì 21 novembre. Noi oggi cominciamo parlando della scomparsa delle lettere, perché proprio mentre la corrispondenza cartacea sta per essere forse del tutto soppiantata da quella elettronica, esce un libro che celebra e addirittura mette in scena le vecchie lettere. Ne scrive Raffaele Oriani sul Venerdì, pezzo lungo da pagina 28 del Venerdì oggi in edicola. Negli ultimi 5 anni, così inizia il pezzo, le Poste italiane hanno visto crollare il volume della corrispondenza del 39%. Tra estratti conto, direct marketing e notifiche odiose di Equitalia, è evidente che nemmeno nel 61% che resta c'è molto spazio per la corrispondenza, per lo scambio fra privati. In sostanza non si scrivono più lettere. Ogni giorno nel mondo si scambiano invece, appunto, di contro 144 miliardi di mail, 50 miliardi di messaggi con WhatsApp, 730 milioni di commenti su Facebook. Ora, rimpiangere un supporto, rimpiangere lettere cartacee è feticismo. Parlare di lettere al tempo dei social network potrebbe sembrare come disquisire di carrozze mentre le automobili ormai si guidano da sole. Eppure, per esempio, Simon Garfield, giornalista, si è divertito a fare un piccolo esperimento. Ha citato, ecco perché il senso di questo articolo è d'accordo che una cosa deve essere soppiantata dalla successiva, ma cosa perdiamo se perdiamo qualcosa passando dal cartaceo all'elettronica? Allora, questo giornalista ha citato per esempio una lettera che il poeta Ted Hughes scrive nel 1975 alla figlia undicenne. Dopo averle chiesto degli esami di scuola, cotanto papà si lascia andare a una descrizione della campagna inglese che sembra tratta da uno dei suoi popolari, all'epoca, volumi di liriche. Allora Garfield, il giornalista, si chiede: avrebbe potuto essere un'email? E si risponde: non credo. Troppo strutturata, troppo densa, troppo scritta. E allora è questo, appunto, la faccenda che ci interessa. Cosa abbiamo perso perdendo le lettere? Sia quelle dei comuni mortali che delle celebrità, le lettere d'amore come quelle di raccomandazione. E allora, per rispondere a questa domanda, sempre in Inghilterra, è stato creato Letters of Note, un blog che dal 2011 pubblica lettere non tutt'altro che inedite, però quasi dimenticate. Non è stupefacente che possa contare, per esempio, scrive Raffaele Oriani sul Venerdì, 1,5 milioni di utenti unici questo blog a settimana. Dopo aver salutato appunto per 70 volte il suo milionesimo lettore, Sean Asher, il giovane copywriter autore del blog, ha deciso di restituire alle lettere ciò che alle lettere spetta da sempre, vale a dire la carta. Ne è nato quindi un libro che in Gran Bretagna ha spopolato producendo recensioni, discussioni, addirittura ne hanno fatto uno spettacolo teatrale e che adesso viene tradotto in Europa, Germania, Francia e in Italia, dove uscirà per Feltrinelli. Titolo: L'arte delle lettere. Ma di che cosa parliamo quando parliamo di lettere? Ecco, potremmo dire, parafrasando Carver. E allora leggiamo sempre su questo pezzo del Venerdì, tenendo conto appunto che le lettere, mentre le email ci sono da poco più di 10 anni, qui parliamo invece di una tradizione secolare, millenaria. Per esempio, nel 1615 il samurai Kimura Shikegari parte per una missione che lo condurrà a morte certa. La giovane moglie gli scrive incoraggiandolo nella sua impresa, ma annunciandogli il proposito di togliersi la vita prima di lui. Perché, scrive appunto questa moglie al samurai, negli ultimi anni io e te abbiamo condiviso lo stesso guanciale come marito e moglie, con l'intenzione di vivere e invecchiare insieme. E io mi sono affezionata a te come se fossi la tua stessa ombra. E allora non è letteratura questa qui, non è un diario, è una lettera. C'è chi l'ha scritta, c'è chi l'ha letta, ci siamo noi che non c'entriamo nulla, ma sussultiamo come se ci riguardassi. Allora il volume in questione offre 125 corrispondenze indimenticabili che sono altrettante risposte alla domanda, appunto, cosa perdiamo quando perdiamo le lettere. Uno spazio intimo in cui, a beneficio di sé ed è destinatario e anche di eventuali intrusi, si coltivano linguaggio, sentimenti, relazioni. Rassegnato da tempo, appunto, in realtà a sparire dalla scena sin dal 1919, per esempio, a proposito della scomparsa delle lettere, la Yale Review elenca le cause della futura estinzione, quindi molto prima dell'email, delle lettere, citando il telefono, il telegrafo, la macchina da scrivere, ma soffermandosi, ecco, soprattutto sulla pigrizia moderna, cioè sul fatto anche che Al di là anche delle innovazioni tecnologiche, la vita diventa talmente rapida, talmente frenetica, che non c'è più tempo per mettersi per bene a scrivere una lettera. E ancora c'è la lettera che l'ufficio marketing, a un certo punto vengono citate alcune di queste lettere qui, per esempio è divertente quella dell'ufficio marketing della Campbell Soap Company che spedisce ad Andy Warhol, dopo che Andy Warhol appunto ha fatto delle Campbell's, delle lattine, l'oggetto appunto di molte sue opere. O ancora, per esempio, molto divertente anche per esempio la risposta, ecco, di Mark Twain a un ciarlatano che per posta, oggi appunto si chiamerebbe spam, gli proponeva l'acquisto di un elisir di lunga vita. Allora Mark Twain gli risponde: lei è senz'altro un idiota al 33° grado, discendente da una serie ancestrale di idioti che risalgono fino all'anello mancante. Però la forza principale del libro, continua questo pezzo di Raffaele Auriani sul Venerdì, è quello di mostrarci cosa che appunto soltanto le lettere rendono possibile, personaggi che sembravano irraggiungibili nella loro veste più vulnerabile. Per esempio, una lettera di Ronald Reagan al figlio che sta per sposarsi. Reagan scrive: Mike, tu sai meglio di molti altri cos'è una famiglia infelice e quanto male può fare. Adesso hai l'occasione per fare le cose per bene. Eppure stiamo parlando di storia, appunto. Lo abbiamo detto sin dall'inizio, un sondaggio in Inghilterra ha rilevato che il 41% degli adulti non ha scritto nulla di non digitale nell'ultimo mese e mezzo. La comunicazione ha fatto il suo giro, non c'è da stupirsi che la fucina di Letters of Note abbia in serbo altri 5 libri per rendere omaggio, ecco, potremmo dirlo, alle parole che furono. Ma ora che la rivoluzione digitale comincia a divorare i suoi figli, perché? Perché per esempio l'email è già insidiata da strumenti più spicci e funzionali, per pensare appunto a WhatsApp e così via, è inevitabile appunto paragonare i 4 millenni di storia della lettera ai pochi anni di vita della chiocciola. Allora l'impressione, ma appunto eventualmente anche da smentire, nel venerdì in questa sezione c'è anche un pezzo dello scrittore italiano che noi abbiamo molto, Tommaso Pincio, che dice: non è detto però che scrivere a mano sia una cosa che vada del tutto in soffitta. Per esempio David Foster Wallace, scrittore che più di altri dell'era digitale scriveva le prime stesure dei suoi libri a mano. L'impressione tuttavia, e così si conclude questo pezzo che trovate sul venerdì e che è più lungo di così, noi abbiamo preso giusto un estratto, è che quando sarà il suo turno la posta elettronica avrà forse qualche difficoltà a generare una raccolta così elegante, gustosa ed emozionante. Tenderly, una registrazione del 1958 di Bill Evans con Sam Jones al basso, Phil di Joe Jones alla batteria. Tenderly ci farà compagnia in tutta questa puntata di Pagina 3. Intanto sulle pagine dei giornali si parla molto di Mike Nichols, ricordate, era il regista, il papà del laureato con Dustin Hoffman, che è scomparso con lo sguardo capace di essere nel proprio tempo. Questo scrive Giulia Dagnolo Vallan sul Manifesto. Regista di successo a Broadway prima di arrivare sullo schermo, alle spalle una carriera ricchissima di film importanti importanti come Conoscenza Carnale o Silkwood, Una donna in carriera, però in realtà è scomparso appunto ieri a New York. Aveva anche, scrive Giulia Dagnolo Vallan sul Manifesto, una ricchissima carriera di regie per Broadway prima di arrivare al laureato, il film che gli avrebbe dato, che l'avrebbe consacrato al successo, l'avrebbe fatto conoscere da tutti, adattato dal libro parzialmente autobiografico di Charles Webb con Dustin Hoffman nei panni di un ventenne, anche se Dustin Hoffman all'epoca aveva 30 anni, che si fa sedurre da una donna di mezz'età e poi si innamora di sua figlia. Vabbè, non abbiamo fatto quello che oggi si chiama disclaimer, perché il film è arci conosciuto e comunque ovviamente non è apprezzabile per il finale. Insomma, è un film poi diventò l'emblema dei conflitti generazionali degli anni 60, vestiti, scrive Giulia Dagnolo Vallan sul Manifesto, da un raffinato, occasionalmente crudele umorista dalla East Coast. Sulle note, ecco, probabilmente ricordate anche la colonna sonora del laureato, erano le note di Mrs. Robinson, di Simon e Garfunkel, che tra l'altro l'album in questione spodestò dal primo posto delle Hit Parade il disco che c'era stato fino alla settimana prima, vale a dire era il disco bianco dei Beatles, quindi proprio davvero una lotta fra miti. E bastò quel film a fare di Dustin Hoffman, si continua a leggere sul Manifesto, allora Dustin Hoffman era quasi del tutto sconosciuto ed era anche un attore, era considerato un controtipo, e invece diventò con quei ribaltamenti che effettivamente la società dello spettacolo, quando funziona bene, riesce a produrre, uno degli attori più richiesti del momento, e diventa anche in qualche modo un archetipo di attore, da essere fino a quel momento lì una sorta di, appunto, di controtipo irregolare. Adulto, raffinato, socialmente e politicamente attento, il cinema di Mike Nichols, continua questo ritratto di Giulia Dagnolo Vallan, era un po' la versione americana di un certo cinema europeo popolare e impegnato, spesso paragonato a talenti poliedrici come Orson Welles ed Elia Kazan. Probabilmente Nichols non aveva la loro forza stilistica, però aveva un istinto acuto per andare a cogliere lo spirito del tempo. E passando anche a quello che c'è su altri giornali, sulle pagine culturali di altri giornali, su Repubblica c'è Concita De Gregorio che parla del fatto che il 29 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne. Non servono leggi, bisogna cambiare le teste, ci vuole una rieducazione sentimentale che modifichi l'assegnazione dei ruoli, la paura delle bambine di non somigliare a un ideale, per esempio, e la pretesa degli uomini di avere compagne conformi ai propri desideri. Insomma, più che leggi, scrive in questo pezzo Concita De Gregorio, ci vorrebbe una vera e propria rivoluzione culturale. Parlando appunto, prima parlavamo del fatto che le mail, ecco, stanno soppiantando le lettere di carta, e a proposito di cose che cambiano, c'è un'intervista, è interessante perché uno non si aspetterebbe un John Grisham malinconico intervistato da Peter Foster, poi il pezzo è tradotto dal venerdì di Repubblica, perché è John Grisham, ricchissimo, appagato dal successo, eppure, ecco, l'autore di straordinari bestseller come Il Socio soffre di una sorta di malinconia, dice: paura che nell'epoca appunto in cui la gente fa la fila non per comprare non tanto i propri libri, cioè i libri di John Grisham, ma i libri in generale, ma gli smartphone, ecco, possa significare la fine di un certo modo di raccontare storie. Noi magari ci sentiamo, è più di un auspicio, di rassicurare John Grisham, perché appunto l'arte di raccontare storie morirà con l'uomo, perché appunto ci fa parte di noi, insomma, sin dalla notte dei tempi, e non crediamo che siano, come dire, gli smartphone a poterla in qualche modo debellare. Minuti 44 secondi qui a pagina 3, mentre i nostri ascoltatori stanno mandando mail, sms anche con la nuova tecnologia, dicendo che però insomma sono molto affezionati alle lettere di carta, sms per contattarci. Ecco, facciamo veramente un incrocio di civiltà analogiche e digitali che spesso appunto coincidono con le stesse persone. 335 56 34 296. Vi segnalo anche il tema del giorno di tutta la città ne parla in onda alle 10 con Pietro del Soldà. Io non sono razzista, però ecco, allora quanti discorsi iniziano così di questi tempi, appunto dice un ascoltatore a prima pagina stamattina, appunto questo è questa frase qui non rivela allora un razzismo latente, cosa provano davvero gli italiani nei confronti degli stranieri. Ecco, allora potete come dire iniziare a confessarvi alla città @rai.it e mandare sin da ora i vostri messaggi. Allora, visto che abbiamo cominciato parlando di lettere, ecco, una storia del Novecento. Pochi conoscono Joseph Mitchell, precursore del New Journalism, la cui storia appunto è talmente singolare da meritarsi un pezzo altrettanto singolare dello scrittore Giordano Tedoldi, che appunto la racconta sul Libero. Una storia newyorkese. E Tedoldi scrive, proviamo a leggerla quasi tutta, è la storia che apre la cultura di Libero. Deve essere l'influenza narcisistica di Walt Whitman, ma non è difficile a New York incontrare svitati. Forse non era difficile, perché è una storia appunto del Novecento, adesso si incontrano soprattutto manager e agenti immobiliari, svitati o a essere buoni, eccentrici, che abbiano l'ambizione di cantare l'uomo che contiene moltitudini, come faceva Whitman, se stessi e la città in cui vivono, in una storia orale del nostro tempo. Allora, uno di questi eccentrici, il più famoso e il più mostruosamente mitomane, fu Joe Gould, barbone. Ecco, era un barbone chiamato il professor Gabbiano, giacché asseriva di conoscere la lingua di quegli uccelli e di aver tradotto nel loro idioma molti versi di Longfellow, poeta americano dell'Ottocento. Gould divenne una celebrità dove essere stato lui e il suo monumentale progetto di storia orale un segreto per intenditori, quali per esempio Ezra Pound, quando un non meno eccentrico autore del New Yorker, e cioè Joseph Mitchell, che è lo scrittore di cui si parla, che è il cui libro, molto breve ma molto prezioso, è pubblicato in questi giorni da Adelphi, ne fece il ritratto in due libri, e cioè Il professor Gabbiano del 1942, continua Tedoldi sul Libero, e Il segreto di Joe Gould del 1964. In quest'ultimo libro Mitchell, dopo aver paragonato questo barbone tallonato questo barbone per decenni, toglie il velo di Iside alla storia orale, e cioè questa storia orale che questo barbone avrebbe compilato per tutti questi anni non esisteva e non era mai esistita. Joe Gould era un millantatore, quel torrenziale documento di 9 milioni di parole ricavato da circa 20.000 conversazioni captate dall'uomo della strada newyorkese che consuma per esempio un pasto in un dinner, sale su un autobus o assiste a una messa o partecipa a un ballo. Scoprì Mitchell era una pura e semplice allucinazione di questo barbone. La cosa affascinante di questo Gould, la cosa affascinante è che Mitchell, originario del North Carolina, venuto a New York per fare il giornalista nel 29, a pochi giorni dal crollo di Wall Street, fu fin dagli esordi un maestro appunto del New Journalism, che poi appunto Truman Capote, con la consueta sua astuzia pubblicitaria, portò al successo. Il New Journalism, così lo definisce in maniera un po' originale Tedoldi, era quello stile da actor studio applicato alla letteratura, per cui l'autore non deve più fornire da giornalista un resoconto freddo e distaccato, ma immedesimarsi e diventare l'oggetto di ciò che scrive. E Mitchell ovviamente divenne, soprattutto dal 43 al 47, quando lo intervistò più assiduamente, diventò Joe Gould, cioè diventò questo barbone da cui era ossessionato e che appunto era in realtà un millantatore. E quando scoprì che la storia orale era una panzana e che Gould aveva riempito quaderni di revisioni e revisioni millimetriche degli stessi pochi capitoli, Mitchell ne ebbe un trauma così vasto che non riuscì nemmeno lui a scrivere più nulla. Per 30 anni aveva lavorato in diverse redazioni giornalistiche, infine era approdato a New Yorker, continua questa storia raccontata da Giordano Tedoldi sul Libero, specializzandosi in ritratti appunto di eccentrici, fenomeni da baraccone, marginati, lunatici, psicopatici, e per gli ultimi 30 anni, fino alla morte, la morte avviene nel 1966, assorbito appunto dal più geniale psicopatico che aveva incontrato Gould appunto, Mitchell divenne uno di loro. Cioè una leggenda urbana a propria volta, un giornalista del New Yorker, cioè che ogni giorno che il cielo mandava in terra, si presentava in ufficio, impeccabilmente vestito, salutava cortesemente i colleghi, si barricava nel suo ufficio, ne usciva per la pausa pranzo, chiudendo a chiave la porta, vi rientrava e infine tornava a casa. Tutto questo senza mai più produrre un solo articolo. Insomma, era diventato un po', racconta Tedoldi, come l'attore Bela Lugosi, che dopo aver interpretato Dracula varie volte arrivò a una identificazione psicotica credendosi il conte Dracula, iniziò a vestirsi come lui e si mormora a dormire in una bara. Mitchell, per sua esplicita dichiarazione in una delle sue ultime interviste, finì per diventare Gould, che nel frattempo però era già morto nel 1957, quindi lui diventò una specie di reincarnazione di questo Gould. Come Gould avrebbe avuto i cassetti traboccanti di fogli con la sua mitologica storia orale, così sembrava che Mitchell, blindato nel suo ufficio del New Yorker, lavorasse a qualche oscuro segreto affresco onnicomprensivo e incredibilmente vitale, cioè sembrava che stesse per pubblicare chissà che libro gigantesco appunto su New York. Quando poi però è morto e l'eredità letteraria venne alla luce, risultò che in quei 30 anni c'erano solo 3 pezzi di circa 10.000 parole. Ma nonostante appunto, e qui arriviamo al, come dire, è come se una montagna partorisse un topolino, ma questo topolino in realtà non è un topolino, è un diamante, perché comunque un libro da tutta questa follia è stato prodotto, breve ma prezioso, perché nonostante la brevità, il testo di Mitchell, Una vita per strada, Diventare parte della città, edito da Adelphi, che appunto va adesso in libreria con una nota di Matteo Codignola, è stupendo, un'immedesimazione elegiaca nella città di New York, dal punto di vista di un passeggero seduto sul sedile posteriore di un autobus. La fascinazione, per esempio, per le decorazioni sulle facciate dei palazzi in pietra arenaria, l'intrusione nelle messe dei vari riti che si celebrano a New York, dal cattolico all'ortodosso, la raccolta per esempio di oggetti di una fenditura del selciato che finirà per arricchire il più strabiliante lascito di Mitchell, vale a dire anche, va a raccontare, una collezione di cose trovate e conservate in barattoli di marmellata con etichette recanti di didascalie da lui compilate, insomma il vero e proprio canto della città, mentre New York è poi si preparava a diventare qualcosa di completamente diverso. Allora conclude Tedoldi, questo libretto è una delle cose più singolarmente affascinanti che mi sia capitato di leggere da tempo. Alcuni giovani islamici, a proposito di scontro di civiltà, nati in Inghilterra, Francia, Italia, decidono di aderire all'ISIS. Prova a rispondere su Repubblica lo scrittore Hanif Qureishi. I giovani occidentali, intervistato da Enrico Franceschini, giovani occidentali che si arruolano nella jihad fanno una scelta mostruosa, questo dice Qureishi. Ma siamo noi che abbiamo generato questi mostri. Insomma, sono parole che faranno molto, molto discutere, perché si può essere d'accordo, ma si può essere anche in profondo disaccordo. È l'opinione del grande scrittore anglo-pakistano, autore di diversi romanzi come per esempio Il Buddha delle periferie o L'ultima parola, che appunto trattano il tema dell'identità, del conflitto interetnico, dell'integrazione delle minoranze nella società occidentale al tempo della globalizzazione. Com'è possibile, signor Qureishi, che ragazzi cresciuti a Londra, in Inghilterra o in altri paesi occidentali diventano degli jihadisti convinti, pronti appunto ad aderire all'ISIS, a sgozzare ostaggi inglesi, americani, anche ostaggi della stessa nazionalità del paese in cui sono cresciuti? E lo scrittore Qureishi risponde: è possibile per due ragioni. La prima è che l'Islam radicale è nato come forma di liberazione contro il colonialismo e contro le dittature sostenute dall'Occidente, come abbiamo visto con la rivoluzione khomeinista in Iran e con le rivolte della primavera araba, non tutte fondamentaliste, queste ultime, ma almeno in parte sì. E la seconda è che i giovani, e quindi questa forse è l'affermazione destinata a far più discutere, sono spesso idealisti. Molti dei miei amici, quando ero ragazzo a Londra, erano maoisti, trotskisti, leninisti. Ma poi sappiamo come finiscono tante volte le rivoluzioni e l'idealismo, con la violenza, il terrore, la tirannia. Intende dire, continua appunto l'intervista su Repubblica, che in un certo senso la scelta di quei giovani è comprensibile, non è giustificabile, ma se vogliamo comprendere le loro ragioni dobbiamo chiederci da dove nascono. Questi giovani credono in qualcosa, qualcosa che a essi sembra un ideale puro. Il XX secolo è stato in fondo pieno di giovani così. Ma perché, appunto questa forse è la domanda più interessante, odiano tanto l'Occidente pur essendo nati e cresciuti in mezzo a noi? Che cosa gli abbiamo fatto che li disgusta così tanto, se è vera la sua tesi? E Qureishi, forse bisognerebbe chiedersi che cosa non gli abbiamo fatto e che cosa non siamo stati capaci di dirgli o di insegnargli. Certo, sono cresciuti in mezzo a noi, o più precisamente di fianco a noi. E qui appunto tira in ballo un altro dei temi caldi, diciamo così, della settimana. Più precisamente in quartieri, famiglie, ambienti più poveri rispetto all'establishment nazionale. Quali modelli e quali ideali offre loro, da questo punto di vista, dal loro punto di vista, la società occidentale? Il consumismo, la commercializzazione, la ricchezza come valore in sé, la fama da conquistare a colpi di reality show, che effetto possono avere rispetto a chi, pur crescendo nello stesso contesto, è quasi a priori, come dire, escluso da tutto ciò, da questi valori, ammesso che siano valori, dice Qureishi. È così sorprendente se un giovane povero, trova nella religione islamica un modello alternativo a questi valori? Non ci sono tuttavia soltanto, dice, lo incalza Enrico Franceschini su Repubblica, nei valori occidentali, cioè non c'è soltanto la società dello spettacolo. Perché non parlare allora dell'importanza e la bellezza della libertà di pensiero, della democrazia, della tolleranza? E Qureishi risponde: mi chiedo quanti sforzi facciamo veramente per spiegare la bellezza degli ideali democratici. La verità è che vengono spesso dati per scontati e che il più delle volte vengono coperti da altre presunte bellezze, come il consumismo esasperato. E poi dovremmo dire ai giovani musulmani britannici, francesi, italiani che la nostra democrazia è bella e va difesa? Allora prendiamo il caso del vostro paese, dice Qureishi, l'Italia. Avete avuto per 20 anni un leader come Berlusconi, un uomo vergognoso, lo definisce Qureishi, la cui immagine ha infangato i principi democratici. Di fronte a questo, allora, è difficile difendere la democrazia. Insomma, il pezzo è l'intervista, quello che dice Qureishi è forte, è anche molto, se non discutibile, oggetto, anzi credo che sia stato fatto proprio per innescare una discussione sul tema. L'intervista completa la trovate su Repubblica. Ascoltatori anche stanno amando questa colonna sonora, questo pezzo Tenderly di Bill Evans, pezzo del 1958 che sta sfumando mentre facciamo in tempo a dirvi qualcosa sulle terze pagine che troverete sui supplementi culturali. Per esempio durante il weekend, pagina 99, si parla appunto di poveri, un'inchiesta sulla povertà assoluta in Italia che è raddoppiata nonostante appunto sia ignorata dalla politica, che anche appunto dovrebbe cercare bacino dai poveri, ma appunto non cavalcando, come dire, la tigre della paura. Poi si parlerà di Facebook e si parlerà dell'Islanda. L'Islanda, ecco, che sta cercando di uscire dalla crisi. Sul Domenicale del Sole 24 Ore invece si parla di un recente sondaggio che mostra come in Italia si sia disposti a credere che Dio e una buona spiegazione scientifica non siano in conflitto fra di loro. Così come anche sempre sul Domenicale del Sole 24 Ore si parla di Tutti gli uomini del re, uno dei capolavori della letteratura americana del Novecento, di Robert Penn Warren, che appunto viene riportato in libreria in una versione che rispetta le volontà dell'autore. Poi su Alias di sabato si parlerà di Dickens, del Queer Festival, scusate, di Firenze, poi un pezzo su Franco Quadri e uno sulle squadre di calcio alternative, mentre su Alias di domenica c'è un pezzo molto lungo, molto, molto corposo, molto, molto complesso e presumiamo interessante, su Mo Yan, scrittore Nobel per la letteratura cinese, tradotto per la prima volta da Einaudi, Le canzoni dell'aglio, miseria e brutalità nel villaggio di Tian Tiang, dove il cielo è assente. Un episodio, ecco che cosa racconta Mo Yan, di rivolta davvero accaduto nelle campagne cinesi, e viene ripreso dall'autore, che racconta con la sua consueto realismo crudo. Ecco, forse così potremmo definire la letteratura di Mo Yan, mentre sfumiamo, ecco, anche noi. Pagina 3 si annulla in primo movimento. Nicola La Gioia e Arturo Staltri. Buongiorno Arturo.
Oggi siamo quasi metafisici.
Sì, oggi siamo metafisici. La metafisica del venerdì.
La metafisica del venerdì, anzi patafisici direi di più. Noi parliamo oggi di musica, ovviamente, a primo movimento. Allora, potremmo dire questo, se qualcuno riesce a seguire questo mio enigma, è veramente molto, molto, potremmo dire, disturbato. Un pianista virtuoso che, vibrando, si divide letteralmente in 7, continua a vibrare, si divide ancora in 4, il risultato è il mese di febbraio quando non è bisestile.
Bartezzaghi, se sei in ascolto, rispondi e risolvi. Grazie Arturo Stalteri, con me vi ringraziano per l'ascolto Piero Brancali in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per lunedì alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.